Ed eccoci qua, quindi voi che sapete, buongiorno Giovanni.
Buongiorno,
e buongiorno
Sergio
Claudio.
A tutti i nostri ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno a voi anche da parte mia. Eccoci qua, quindi oggi parliamo di un argomento molto interessante, poiché non molto tempo fa il Parlamento europeo ha dato l'ok a quella che si chiama direttiva sul copyright, che contiene delle nuove regole sul diritto d'autore, regole che chiaramente cambiano un po' le carte anche per quanto riguarda la promozione e la diffusione della musica, che come ben sappiamo con l'era digitale ha preso una piega completamente diversa, si è modificata radicalmente. Per parlarci di questo interessantissimo argomento abbiamo collegati il presidente della Società Italiana di Diritti Connessi, Andrea Miccichè, che saluto, buongiorno e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E poi abbiamo una vecchia conoscenza di Rete 2, perché spesso con noi, consigliere di sorveglianza della SIAE, Società Italiana di Diritti d'Autore, e anche membro della stessa società Nuova Imaglie, Claudio Carboni. Buongiorno Claudio, ben ritrovato.
Buongiorno, un piacere come sempre.
Bene, sempre più un piacere per noi accogliervi e cominciamo a definire il contesto e l'argomento di cui vogliamo parlare oggi. Cioè, il Parlamento europeo, dicevamo un istante fa, ha dato l'ok a questa direttiva sul copyright. Di che cosa si tratta e che cosa sostanzialmente modifica la direttiva stessa? Claudio Carboni.
Beh, si tratta di un passo molto importante per noi artisti, per i produttori, per tutto il settore in qualche modo, perché finalmente in qualche modo responsabilizza gli utilizzatori di contenuti digitali sulle loro piattaforme, li responsabilizza rispetto a ciò che gli utenti caricano. Questa è una prima cosa, ma la direttiva è molto molto ampia e molto più articolata ovviamente. Noi siamo contenti perché finalmente nessuno potrà dire che hanno caricato dei contenuti protetti da copyright, ma non è colpa della piattaforma in qualche modo.
Certo, allora, quindi per capire meglio, facciamo un esempio concreto. Io musicista decido di caricare un brano di un autore protetto da diritti, che so, Astor Piazzolla, il primo che mi viene in mente. Che cosa succede quando io schiaccio l'ok e dichiaro per esempio sulla piattaforma di YouTube o simili, quando schiaccio ok e quindi dico di essere in possesso di diritti d'autore, anche pur non avendoli evidentemente, quindi come funziona la cosa?
Allora, diciamo che sono Andrea Miccichè, salve. Diciamo
buongiorno a lei.
Buongiorno. Fino ad oggi la tesi difensiva delle piattaforme, delle maggiori piattaforme che lavorano su internet, era che di considerar loro come se fossero delle autostrade. E l'autostrada, il titolare, la società Autostrade in Italia, non risponde delle infrazioni che gli eventuali automobilisti commettono mentre guidano l'auto lungo l'autostrada.
Certo.
Se violano pertanto il codice della strada e percorrono l'autostrada ad una velocità maggiore a quella consentita, la multa che la polizia può irrogare la deve irrogare nei confronti del singolo automobilista.
Certo, ma come si fa a multare il mondo intero?
Allora, avverso questa tesi difensiva delle piattaforme, da parte dei titolari del diritto si è sempre sostenuto che le piattaforme in effetti avevano e hanno un vantaggio economico consistente nella diffusione di contenuti su rete telematica. Questo vantaggio consistente che loro hanno da un punto di vista giuridico e da un punto di vista commerciale li corresponsabilizza insieme a colui che il contenuto immette.
Certo.
Ora, indipendentemente da un certo oscillamento giurisprudenziale, anche se è da segnalare che da ultimo la Corte di Cassazione, con una sentenza di qualche settimana fa, si è allineata sostanzialmente su questa direttiva copyright, la direttiva copyright, ed è questo il grande passo avanti che tutti i titolari di contenuti applaudono, è che individua nelle piattaforme anche un responsabile in ordine al contenuto che diffonde, cioè la piattaforma non può più avere un atteggiamento pilatesco e quando immette del contenuto deve necessariamente assicurarsi che il titolare del diritto abbia licenziato quel certo contenuto. Ergo, la piattaforma deve stipulare degli accordi collettivi con i titolari dei diritti.
Ho capito. Allora, torniamo all'esempio che ho fatto prima, no? Quindi io musicista carico un brano di un autore protetto da diritti, quindi morto da meno di 70 anni o vivente evidentemente. E a questo punto YouTube o simili che cosa devono fare? Che cosa cambia sul piano pratico?
Devono, YouTube si dovrà assicurare che quella che il mandatario, cioè la società di gestione collettiva di quell'autore, abbia autorizzato YouTube a mandare in onda quella certa opera, o meglio il repertorio di Piazzolla. Mettiamo conto che Piazzolla non abbia conferito incarico a nessuna società di, diciamo, intermediaria, l'equivalente dell'italiana SIAE,
certo.
Quel certo contenuto, se lo manda in onda, se viene diffuso su YouTube, diventa solidalmente responsabile insieme a chi a quel contenuto ha inserito.
Certo, chiarissimo. Quindi se appunto l'editore del musicista non consente a YouTube o simili di divulgare appunto la musica anche eseguita da altri, questo non sarà più possibile, no? Mi chiedo anche se però questo non può essere, faccio un po' l'avvocato del diavolo in questo senso, non può essere una sorta di limitazione di libertà, la possiamo anche vedere in questo modo?
Sì. È assolutamente vero, è una limitazione di libertà alla stessa stregua di come è limitato nella propria libertà il ladro nel poter non rubare più il portafoglio del vicino di casa che ha i soldi di lui. Diciamo che è una limitazione della stessa libertà, cioè è limitato colui che vuole per fini economici approvvigionarsi, rubare in questo caso i diritti altrui.
Certo.
Here we are on earth together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. Really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see? Till my life is through.
E questo è un grandissimo talento che si chiama Jacob Collier, non so se la pronuncia sia quella corretta, ma questo non importa. Allora vi racconto brevemente la storia di questo incredibile ragazzo che quando aveva 14-15 anni, adesso ne avrà forse una ventina, ha messo in rete una serie di video dove lui praticamente si sovrapponeva, faceva delle sovraincisioni montando dei video peraltro perfettamente, realizzando tutto dall'A alla Z, quindi gli arrangiamenti, quello che avete appunto sentito brevemente con le voci, poi è un po' l'istrumentista, quindi suona tastiere, basso, chitarra, batteria, eccetera eccetera. Un grandissimo talento che grazie a YouTube si è fatto conoscere e adesso niente meno è atterrato sotto la corte di Quincy Jones, che l'ha prodotto, ed è in giro in tutto il mondo a suonare, a rappresentare i suoi concerti.
Beh, c'è da invidiarlo.
Ah, per Bacco, in tutti i sensi, non solo per il successo ma anche per il talento.
Anche artisticamente, evidentemente. Claudio Carboni, una domanda. Parliamo del pregresso, avete salutato entrambi, sia tu che Micichè, questa direttiva dicendo finalmente era ora, come un successo è stato definito, ma per chi ci sta ascoltando, giusto per farci un'idea, è stato un iter sofferto. Era tempo che si spingeva da più parti affinché si arrivasse a questo risultato, anche perché la situazione era praticamente selvaggia, non che sia cambiata improvvisamente dopo questa direttiva, ma ne parleremo.
Allora non è cambiato nulla, perché ora ogni Stato membro avrà 2 anni per recepire questa direttiva, quindi siamo ancora, è neonata questa direttiva. Ovviamente noi abbiamo esultato perché finalmente si attribuisce un successo a tutto, a tutti coloro che producono musica.
Certo.
Questa per noi ovviamente è una cosa importantissima. Cioè, quello che cambia sostanzialmente per gli utenti non cambierà niente, perché chi continua ad ascoltare la musica in maniera legale, a caricarla in maniera legale, non ha assolutamente nulla da temere. Uh-huh. La paura che avevamo che potesse saltare questa direttiva era data dal fatto che abbiamo combattuto contro dei giganti, per non fare nomi, Google in primis, certo. Si parla dietro le quinte che abbiano investito qualcosa come 60 milioni di euro per fare lobbying, per non far passare questa direttiva. Quindi insomma siamo particolarmente soddisfatti, perché pensiamo che sia stato dato, come dire, è un valore aggiunto ancora di più ai creativi, no?
Certamente.
Viene riconosciuta come professione. Nessuno vuole chiudere Google, YouTube, Spotify, sono nostri partner, però è giusto che si prendano delle responsabilità. Esattamente come prima, un produttore che pubblicava un disco doveva prendersi delle responsabilità. Vi faccio un esempio: se io come produttore pubblico con la mia label, pubblico un disco e su quel disco c'è un esplicito plagio di un brano, anch'io sono corresponsabile. Non vedo perché non lo debba essere una piattaforma poi con quel tipo di introiti che hanno.
Certamente. E immagino che questo sia un notevole vantaggio per gli editori, no? Evidentemente, che si trovano a recepire zero e improvvisamente cominceranno ad avere dei redditi, dico bene?
Ma no, diciamo che chi lo faceva già in maniera corretta arrivavano lo stesso. Diciamo che viene posta fine al mondo selvaggio di internet,
sì.
No? Cioè non puoi più usare in maniera selvaggia i contenuti protetti da copyright, ma comunque continueranno a poterli usare per la didattica. Ci sarà tutto un lavoro sulle start-up, credo sia così corretto, Presidente, no? Le start-up non,
sì,
non hanno...
Ma diciamo che, se posso aggiungere qualcosa, il tema, diciamo che questa direttiva va nella direzione giusta, perché a nostro avviso va a ridurre quello che da anni i portatori di interessi dei contenuti, diciamo, vanno a dire, cioè il famoso value gap, cioè la differenza tra quanto viene incassato dalle piattaforme per la diffusione di contenuti e i titolari dei diritti dei contenuti. Cioè, se la piattaforma incassa 100 dalla diffusione di contenuti su rete telematica, non è assolutamente giusto che di questo 100 la parte più residuale, la parte minima, vada a finire le tasche di coloro che i contenuti li hanno creati, interpretati e prodotti.
E certo.
Allora, se lo scopo non è quello di impedire la diffusione di contenuti, ma è di ridurre il value gap, che i contenuti vadano diffusi nella stessa misura e con la stessa quantità, ma semplicemente una parte di quei soldi non va a finire in paradisi fiscali di grandi multinazionali che detengono, come è noto, e che hanno la proprietà, come è noto, di piattaforme, ma vanno in parte anche a coloro che quei contenuti li realizzano.
Fonzi! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el...
Allora, siamo entrati in territori, come dire, quasi proibiti, sto scherzando chiaramente, non, in genere non ascoltiamo questo tipo di musica, ma oggi lo facciamo perché oggi sono andato su YouTube e ho provato a digitare Despacito, che è la canzone che stavamo ascoltando, no? Luis Fonsi, e sono 6 miliardi erotti,
udite,
6 miliardi di visualizzazioni, e quindi immagino un capitale mostruoso, no? Claudio Carboni, come funziona questa cosa? È ricco, è straricco Luis
Fonsi. è difficile fare i conti perché funziona, è molto complesso il conteggio delle royalties.
Immagino.
Nel mondo di internet, però sicuramente 6 miliardi, si parla forse del brano che ha guadagnato di più nella storia della musica.
Ma quindi... ci dai delle indicazioni almeno come ordine di idee, come metro, no? Cioè quanto può avere guadagnato?
È difficilissimo, questo è difficilissimo saperlo perché non è che ogni visualizzazione, ogni ascolto genera un guadagno certo, perché dipende dal tipo di paese, dal tipo di contratto, è veramente molto molto complesso. Ovviamente si parla di frazioni, di centesimi ogni volta che viene ascoltato, però capisci che quando arriviamo a 6 miliardi soltanto nella versione di YouTube, perché poi le piattaforme sono tante, non c'è soltanto YouTube.
Infatti,
no? Sarà la stessa cosa su Spotify, su Deezer, su tante altre piattaforme. Quindi ecco, quando arrivi a quegli ma infatti guarda, prendo spunto per dirti questo: spesso anche la politica usa il metro del grande successo per dire la musica genera grandissimi introiti, ma questo è un caso su milioni e milioni di musicisti, di produttori, cioè è veramente molto sfaccettato il mondo della musica. Non possiamo prendere come metro di misura Despacito, che è un brano che è stato ascoltato in tutto l'universo, e dire la musica genera grandi guadagni. Despacito sicuramente ha generato grandissimi guadagni, però noi dobbiamo pensare che per arrivare a Despacito dobbiamo anche in qualche modo aiutare tutti quelli che iniziano oggi a fare musica. Cioè, ribadisco, sia dal lato compositori, interpreti, produttori, etichette, editori, cioè ci sono questi grandi gruppi, non è un caso che poi tutti questi grandi successi finiscano nelle mani di major, che spesso sono anche socie nei maggiori player che portano la musica. Ecco perché la direttiva copyright fa un pochino di giustizia, no?
Sì.
Permette a tutti di avere un po' di voce in capitolo e probabilmente di distribuire in maniera un pochino più equa questi introiti.
E cambia qualcosa anche a livello di musica in streaming, Spotify, Apple Music, eccetera?
Ma su Spotify non, forse presidente.
No, Spotify, direi che Spotify opera nel mercato legalmente secondo i principi delle, diciamo, contrattuali delle licenze ormai da tempo. Oltretutto, quindi per quanto riguarda, diciamo, le sincronizzazioni di opere in prodotti audiovisivi, invece c'è un sistema autorizzatorio che, diciamo, dal punto di vista giuridico impedisce, con l'introduzione di questa direttiva, legittima, diciamo, l'intervento del titolare del diritto. Cioè, per dirla in breve, se su YouTube viene diffusa delle immagini, che ne so, della festa di compleanno di uno qualsiasi di noi, o su Facebook, e commentate da una musica, adesso si può intervenire, quando sarà attuata questa direttiva, per poter chiedere il pagamento dei diritti per quella musica.
Meraviglioso, questo è un capolavoro, la voce di Claire Torrey, si tratta di The Dark Side of the Moon, celeberrimo album dei Pink Floyd, 1973, Claire Torrey entrò in studio di registrazione e sfoderò questa improvvisazione diventata poi leggendaria, per la quale non gli vennero riconosciuti i diritti per un bel po' di tempo. Lei fece causa e nessuno ha mai saputo quanto i Pink Floyd hanno dovuto risarcire, e probabilmente la somma è stata veramente una somma importante. Questo mi suggerisce una domanda, Claudio Carabinieri. Carboni, Andrea Micichè, i nostri ospiti di Voi che sapete di oggi. Questa sorta di rivoluzione che questa legge sul copyright porta genererà, immagino, probabilmente, come dire, un proliferarsi di cause, oppure non necessariamente?
No, non credo, sinceramente. Ma proliferarsi di cause, in linea di massima no, perché solitamente in Italia gli intermediari che negoziano i diritti non sono poi centinaia, si racchiudono in una manciata di mani, in una mano, insomma, sono un paio del diritto d'autore e 3-4 nel diritto connesso, per cui sarà sufficiente che le piattaforme stipulino con costoro dei contratti che disciplinano il pagamento dei diritti e nessuna causa verrà intentata. Diciamo che responsabilizzano le piattaforme, e responsabilizzandole chiaramente l'aspettativa è che, siccome sicuramente si tratta di piattaforme gestite in modo autorevole da autorevolissimi gruppi multinazionali, sapranno giustamente perfezionare gli accordi che la direttiva impone.
Andrea Micichè, Claudio Carboni, entrambi, lo dicevamo prima, avete definito questa direttiva un traguardo, c'era desiderio che si normasse tutta una serie di questioni. Naturalmente, almeno così la interpretiamo noi, vediamo in questa direttiva una tappa di un lungo cammino. È chiaro che in questo momento da parte vostra c'è soddisfazione, ma sicuramente da esperti intravedete quelle che sono le tappe future e che ritenete necessarie.
Sì, sicuramente le tappe future sono quelle di prendere contatto con i nostri politici, che si mettano appunto in accordo con la categoria, e per categoria intendo, come detto prima, gli autori, gli interpreti, gli editori, i produttori, le etichette discografiche, insomma tutte le collecting coinvolte, e scrivere una legge che appunto non sia un bavaglio alla possibilità e alla libertà di caricare contenuti e di avere contenuti, ma che ci vada a tutelare in qualche modo. Insomma, ora l'iter sarà sicuramente lungo, si parla di 2 anni, ma non dimentichiamoci che anche la recente direttiva Barnier, la direttiva collecting, che è stata approvata poco tempo fa, alla fine ha richiesto, forse il Presidente si ricorda, mi pare 4-5 anni in realtà, non soltanto 2, per arrivare a essere resa possibile. Quindi insomma sarà un cammino ancora lungo.
Micichè?
Io sì, penso anch'io che sarà un cammino lungo. Del resto, diciamo, allora, le norme giuridiche sono sempre figlie di una scelta politica. E quindi inevitabilmente anche questa direttiva obbedisce a dei principi, diciamo, di carattere politico, e l'esultanza nostra, mia e di Claudio, credo che sia più che altro per la scelta politica, e cioè per la scelta di condividere con gli aventi diritto gli utili derivanti dalla diffusione di contenuti su piattaforme digitali. Poi bisognerà creare delle norme attuative, bisognerà avviare un percorso di trasparenza sugli incassi e di non penalizzante per chi comunque diffonde contenuti o chi immette contenuti, e questo credo che sarà la sfida dei prossimi mesi.
Come sentite il mondo politico, vicino alle vostre problematiche o troppo necessario di sollecitazione?
Il mondo politico è vicino alle nostre sollecitazioni per alcuni versi, molto attento alla ricerca del consenso sotto altri versi, per cui sensibile anche a quella ondata, diciamo, potrei chiamarla populista, che invece è per la totale radicale libertà di manovra da parte di chi diffonde contenuti. Per cui è sicuramente in un momento di un terreno molto scivoloso. Però alla fine, diciamo, la storia ci insegna che spesso il buonsenso vince, e quindi dobbiamo essere ottimisti.
Assolutamente.
Benissimo, siamo quindi giunti in conclusione di questa puntata di Voi che sapete. Io naturalmente ringrazio voi ospiti, Andrea Miciche, presidente della società Nuova Imaie, grazie per aver partecipato, per essere stato con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
E grazie a Claudio Carboni, come dicevamo, consigliere di sorveglianza della SIAE e anche membro dello stesso comitato Nuovo Imaie di diritti connessi. Questo sarà un bel argomento, quello dei diritti connessi, di cui magari parleremo in una prossima puntata. Grazie Claudio Carboni.
A risentirci.
Grazie, molto volentieri. Alla prossima. Un saluto.